Cari ascoltatori, sono Mauro Adragna e nel mio podcast potrete seguire alcune riflessioni psicospirituali e tante predicazioni nate dalla scoperta della meravigliosa grazia di Dio e del suo infinito amore. Dio vi benedica. Allora, questa mattina voglio essere breve perché credo che lo spirito comunichi più delle parole. Noi siamo troppo abituati alle parole, fino al punto che oggi non si crede più nelle parole. Purtroppo le parole hanno perso di rilevanza, di significanza. Ecco, oggi si parla tante volte tanto per parlare, non si arriva mai a concludere qualcosa perché spesso ci sono le parole ma non c'è la sostanza. Siamo in un mondo dove tutto è superficiale e tutto in qualche modo non parte necessariamente dalla verità, dal bene, dall'amore, e quindi il parlare spesso è come un tentativo, come fu un giorno a Babele. Il linguaggio unico che avevano preso era un linguaggio che voleva dominare. Ecco, quindi parliamo lo stesso linguaggio, dissero allora, per costruiamo questa torre, così cercheremo di dominare. Quindi la parola, il parlare usato più come controllo, come dominio. Allora Dio venne, ed è una cosa strana, qualche volta lo ricordiamo, è Dio che è quello che deve portare chiarificazione, rivelazione, invece confuse i linguaggi e creò un sacco di linguaggi proprio perché non potessero trovare nella unica lingua un modo di prevalere, di dominare. Ed è un poco quello che però ci accompagna nel vissuto dei nostri tempi, cioè creare un pensiero unico, creare qualche cosa che possa controllare l'intero genere umano. Ma quello che questa mattina volevo un attimo sottolineare, in occasione un poco con quello che definiamo la terza domenica dell'Avvento, cioè prima del ricordo del compleanno del nostro Salvatore Signore Gesù, è una parola importante che posso esprimere intanto in latino, che dice gaudete, gioite. Questa mattina mia moglie ha parlato della gioia nelle varie circostanze, nelle varie difficoltà, e sembra strano che Dio ci possa rivolgere questo ordine quasi. In certe parti della scrittura rallegratevi da capo, dico rallegratevi del continuo, eccetera eccetera, come un ordine che diventa realizzabile non certamente attraverso quello che gli uomini usano come modalità di cercare di scherzare, di babbiare, di sdrammatizzare, di raccontarsi barzellette, ironia, sarcasmo. Tante volte ci sono tante modalità per cercare di vivere uno stato di gioia, ma credo che questa mattina lo Spirito Santo voglia farci scoprire quella possibilità che come cristiani abbiamo di attingere a questa dimensione di una gioia ineffabile, di una gioia inesprimibile, di una gioia incomprensibile, benché siamo afflitti da svariate prove, da tante difficoltà. Il cristiano è qualcuno che realmente può vivere questa dimensione di gioia. E ci sono tanti versi nella scrittura, questa parola è nominata tantissime volte nel Vecchio Testamento, nel Nuovo Testamento, ma c'è una parte che voglio prendere come spunto di partenza per questa breve riflessione e riguarda proprio quello che un angelo viene a dire ai pastori nel Vangelo di Luca, capitolo 2, dove si racconta della nascita di Gesù, al verso 8, dove dopo aver detto che il nostro Salvatore va a risiedere nell'Hilton, nell'hotel Hilton del tempo, vuol dire in una stalla su una mangiatoia, come letto, in quella stessa regione, verso 8, c'erano dei pastori che stavano nei campi e di notte facevano la guardia al loro gregge. E ecco, un angelo del Signore si presentò a loro e la gloria del Signore risplendé intorno a loro. E naturalmente furono presi da grande timore. Non so se nessuno di noi ha vissuto mai un incontro con un angelo, perché sicuramente abbiamo degli angeli che ministrano nella nostra vita, almeno uno ci segue, dico almeno uno, poi tante volte sono più di uno che ministra, ma tante volte non abbiamo questa confidenza con questi angeli, anche se loro ci aiutano, ci sostengono, ma immagino che tante volte vedere un angelo così di punto in bianco non sarebbe un'esperienza, diciamo, sarebbe bellissima, ma tante volte anche spaventosa. Ecco, i pastori, nonostante chiaramente non emettesse fiamme, fuoco, non era un demone, non era un angelo di Satana, ma era un angelo di Dio, ovviamente il soprannaturale spaventa un poco, intimorisce. Quindi gli angeli, l'angelo che si presenta a loro e la gloria del Signore che circonda, la testimonianza, la presenza di Dio risplende intorno a loro e furono presi da gran timore. Ma la cosa bella, ed è quello che intanto volevo riflettere insieme, volevo meditare insieme, che anche se la manifestazione di Dio può sconvolgere, può creare delle situazioni in cui non siamo abituati, abbiamo bisogno di avere questa fiducia che realmente è possibile gioire, è possibile superare lo spavento e vedere realmente che dietro il soprannaturale c'è Dio che sta bussando nella realtà, che sta cercando di esprimere e che esprime qualche cosa che, sebbene è straordinaria, non deve intimorirci. Ma i pastori si intimorirono, tant'è vero che l'angelo disse loro: non temete, non temete, perché io vi porto la buona notizia di una grande gioia che tutto il popolo avrà. Oggi nella città di Davide è nato per voi un Salvatore, che è Cristo il Signore. Io credo che la prima grande gioia portata agli uomini, e i pastori simboleggiano un poco gli uomini così, che vivono una vita semplice, la prima grande gioia riguarda proprio la natività. Una gioia grande, una gioia che tutto il popolo avrà, una gioia meravigliosa che consiste prima di ogni cosa nel sapere che il Salvatore è venuto sulla terra, che qualcuno si è mosso dall'eternità e ha visto l'inferno che c'era dentro la tua vita, dentro la mia vita, e per la gioia che gli era posta dinanzi, per la gioia di vedere noi nella gioia, per la gioia di vederci liberati dalle tenebre, dal male, dal potere del male, si è annichilito, la kenosi, si è proprio reso come un uomo. Per noi non è un grande annichilimento, perché l'uomo lo consideriamo qualcosa di grande, ma Dio che si rende umano è qualcosa che è strabiliante per il nostro pensiero, e la gioia più grande nasce proprio da quella piccola stalla, da quella piccola mangiatoia dove Gesù viene a risiedere dopo essere nato dal ventre di Maria, dove Gesù viene sulla terra in una città nascosta, in una città sconosciuta, nella più piccola, a Betlemme, lì il Salvatore, in quella situazione apparentemente insignificante, apparentemente senza nessun valore, senza nessun potere, come normalmente noi siamo abituati che le cose grandi, le cose forti hanno una manifestazione grande, hanno una manifestazione forte, ma lì la gioia più grande per cui noi siamo qui, Gesù la manifesta attraverso la sua nascita. E questo è il primo segno della gioia di un cristiano. Il messaggio di Dio è che la nascita di Cristo deve poter generare in ognuno di noi una grande gioia. Una grande gioia perché? Perché la gioia della salvezza. Quindi la gioia della nascita di Gesù non è la gioia semplicemente di qualcuno che è venuto dal cielo, ma è di qualcuno che è venuto per salvare. Quindi la prima gioia da recuperare nella nostra vita da cristiani è la gioia della salvezza. E tante volte abbiamo bisogno di ricordarci questa gioia. Perché? Perché è una gioia forte, una gioia grande quando scopriamo che qualcuno ha pagato per noi, che qualcuno ha preso la nostra condanna, che qualcuno si è caricato delle nostre colpe, delle nostre punizioni, le ha prese lui. La gioia di essere liberati da un carico di peccato, di fallimento, dall'inferno, questa è la gioia più grande che avremmo bisogno di rivivere ogni tanto attraverso lo Spirito Santo, al di là di quello che succede, al di là delle circostanze, al di là delle situazioni. Il cristiano dovrebbe poter vivere nella gioia. Paolo lo esprimeva spesso, vi ricordate, quando diceva: io trabocco di allegrezza in tutta la mia afflizione. Diceva ancora: contristato eppure sempre allegro. Questa specie di paradosso, come di qualche cosa di negativo, di difficoltà, di prove, di attacchi, di situazioni che non avremmo voluto vivere su questa terra, e che però non devono poter spegnere quella potenza di gioia che Dio ha piantato in ognuno di noi. Ricordate, poc'anzi dicevamo che il regno di Dio è pace, giustizia e gioia nello Spirito Santo. E questa mattina brevemente Dio ci vuole fare veramente una iniezione di gioia. Perché? Perché abbiamo bisogno di vivere questa gioia. E ve lo dice uno che proprio di gioia non ne voleva neanche sapere parlare, sentire parlare. Non solo non la potevo avere, ma non la volevo avere perché mi sembrava, come spesso testimonio, qualche cosa degli stupidi. Solo gli stupidi possono essere gioiosi in un mondo così assurdo. Invece questo era ovviamente la conseguenza di non avere incontrato il principe della gioia, di non avere incontrato colui che poteva veramente farmi gioire dentro, al di là di tutte le cose storte che erano intorno a me. Tra l'altro io le vedevo moltiplicate, ce ne vedevo più di quante ce n'erano, quindi le vedevo amplificate, quindi l'angoscia era lo stile della mia vita, ne sa qualcosa mia moglie pure, la depressione, l'angoscia, la lamentela, il giudizio, è veramente per me un miracolo che oggi posso guardare sorridendo, non perché sono d'accordo con quello che sta avvenendo, sorridendo e quindi vivendo questa espressione di una gioia che non nasce da quello che guardo all'esterno, che non nasce dalle circostanze, ma nasce dalla scoperta dell'opera di Dio dentro di me. Questa è la gioia potente, questa è la gioia grandiosa che Dio vuole che tu intanto recuperi come gioia della salvezza. E poi dalla gioia della salvezza c'è quella dimensione di gioia che puoi vivere quotidianamente guardando con l'ottica di Dio, perché tutto nasce Da quale prospettiva stai guardando le cose? Perché se guardi le cose dalla prospettiva umana, se guardi le cose dalla prospettiva delle tue aspettative, se guardi le cose dall'aspettiva solamente dei tuoi sogni, di quello che avresti voluto, di quello che ti piacerebbe fosse accaduto, c'è a un certo punto la gioia diventa un'utopia, diventa una cosa impossibile. Come faccio a essere nella gioia? E tanti cristiani oggi stanno veramente entrando in una dimensione di distruzione, di depressione, di abbattimento. È come se fossero delusi da Dio. Forse perché? Perché avevano immaginato che Dio doveva essere tipo il genio della lampada che doveva cambiare tutte le loro circostanze, tutta la realtà, farli camminare su un tappeto d'oro e farli essere dominatori su tutto e su tutti. E quindi lì dove questa immagine che si erano fatti o che qualcuno gli aveva trasmesso come di un Dio che ti avrebbe portato veramente a una gloria umana, invece Dio tante volte ci porta a una gloria che è diversa da quella umana. È una gloria, è una testimonianza interiore, è una libertà grande, però ci vuole coscienti di questa libertà, ci vuole consapevoli di questo tesoro, di questa ricchezza, perché mentre noi ci lamentiamo magari avendo una ricchezza grande dentro, altre persone che sembrano gioire hanno la morte dentro, hanno la perdizione, hanno l'inferno. Questo è difficile tante volte ricordarcelo. Perché? Perché guardiamo e siamo influenzati da una prospettiva umana, vediamo le cose dal modo umano e tante volte non capiamo che dietro quell'apparente gioia, tante volte siamo circondati da persone che sono in uno stato ipomaniacale, se non maniacale. Cioè la società che ci circonda tante volte ha bisogno di vivere questo stato di eccitamento, perché la gioia è qualcosa che cerchiamo. Il problema è come la cerchiamo di raggiungere. E chi ci circonda spesso, a parte l'uso di droghe che cercano di dare questa gioia effimera, ma tante cose, l'azzardo, la ipersessualità, tante cose sono oggi date alle persone per cercare di gioire e cercare di tirare a campare senza pensare e quindi rallegrarsi così di una gioia fatua, di una gioia inutile. E anche noi tante volte pensiamo che questa gioia del avere, del possedere, del raggiungere obiettivi sia quella che ci possa dare tutto il senso della vita, ma tante volte il miracolo più grande è che noi scopriremo la gioia vera quando ci troveremo nella valle dell'ombra della morte, quando tutto il deserto sarà intorno a noi. Forse cominceremo a scoprire che il bisogno vero è un altro, non è quello di avere uno scenario, avere delle circostanze piacevoli. Certo, quelle le cerchiamo, non siamo, a meno che non sei masochista, non ti vai a cercare le cose brutte, le cose, però il concetto fondamentale, ed è un'espressione chiara alla vita dell'apostolo Paolo, è che nelle difficoltà più grandi, nelle circostanze più difficili, lui scopriva la potenza della gioia, la potenza della vita di Cristo in lui, e quindi non stava lì a dipendere da quello che succedeva, ma stava a dipendere di più da quello che è dentro di te. E allora questa mattina Dio ti sta dicendo: puoi gioire, figlia mia, puoi gioire, figlio mio, perché io sono vivo in te, perché io sono nato nella tua stalla, perché io veramente sono presente e attraverso il mio spirito voglio darti questa esperienza di gioia profonda. E ripeto, tante volte abbiamo bisogno di passare attraverso situazioni estreme, situazioni di solitudine. Poco fa mia moglie parlava di solitudine, gioia nella solitudine. Come si può avere gioia nella solitudine? Ma perché non siamo mai veramente soli? Questo è qualche cosa che è difficile da comprendere, perché la nostra percezione della relazione tante volte riguarda solamente l'aspetto emotivo, affettivo, e allora tante volte veramente ci sentiamo non amati, ci sentiamo giudicati, ma abbiamo bisogno di ricordare che colui che è il vero Dio ed è dentro di noi continua ad amarci intensamente, continua realmente a volere riempire tutte le nostre carenze affettive, ci vuole veramente fare vivere di una gioia che non finirà mai, e ce lo vuole fare vivere ora, non dopo, ora, una gioia che veramente possa diventare un messaggio che parli da solo. Perché? Perché tante volte veramente voi potete vedere delle persone che hanno tante cose ma una tristezza profonda li anima. Potete vedere delle persone che non hanno niente. Spesso chi va a fare un viaggio in Africa, in altri paesi, e va a visitare i cristiani di altri luoghi, cioè non hanno grandi mezzi economici, grandi, ma c'hanno una gioia veramente che tante volte dico io li invidio, cioè nel senso che riescono a vivere la vita di Cristo con una consapevolezza tale da poter stare a lodare, a danzare ore. Ma qualcuno dice sono pazzi, no, sono veramente ripieni della gioia di Cristo. Ecco perché tante volte noi pensiamo che stanno male, sì, stanno male, e noi che possiamo avere una solidarietà, ecco, abbiamo parlato di questa offerta attraverso il mercatino che abbiamo destinato a questa nostra missionaria nella Repubblica del Centro Africa, però è incredibile vedere che sì, avere qualche cosa in più li aiuta, ma la gioia che hanno anche nella povertà è qualche cosa realmente di incredibile, di grande, che ci fa ancora immaginare come veramente la gioia non può venire nella circostanza solamente buona, ma anche nella circostanza difficile. Cioè, mi ricordavo un verso dove Paolo ancora esprime un concetto: noi non signoreggiamo sulla vostra fede, ma siamo collaboratori della vostra gioia, perché nella fede già state saldi. Mi piace questa immagine di essere non solo gioiosi, ma di essere collaboratori della gioia degli altri. Ecco, quindi portare questa dimensione di gioia lì dove siamo circondati da persone che sono cadute, che si sono fatte male, che hanno sbattuto, che sono in crisi. Lì ci vuole veramente qualcuno che riaccenda la gioia e che faccia vedere alle persone intorno a noi una prospettiva diversa. Non solo qualcuno che vada nel nome di Gesù possa veramente essere usato per la guarigione, gloria a Dio per i carismi, e credo che lo Spirito Santo voglia farci vivere anche questa potenza di trasmettere veramente una gloria che si trasforma in un beneficio di solidarietà pratica, di piatto di pasta, di alimento, un beneficio di oro, argento, non ne ho, ma quello che ho nel nome di Gesù te lo do, alzati e cammina, un beneficio che riguarda il sociale, che riguarda il carismatico. Dio sicuramente vuole che noi siamo veicoli di questi benefici che possano veramente anche alleggerire i pesi delle persone che ci stanno accanto e portare una gioia di una guarigione, di una gioia di una rivelazione, una gioia di una profezia, la gioia di una parola di conoscenza, la gioia di qualche cosa che faccia vedere che Dio si sta prendendo cura di loro. Però al di là di questo possiamo essere portatori di una gioia, cioè fare scoprire le sorgenti della gioia inesauribile che ognuno di noi, se è cristiano, ha dentro. Non è possibile che tu non possa gioire, ti dice il Signore questa mattina. Vedo le tue difficoltà, vedo i tuoi drammi, vedo le accuse false contro di te, vedo le persecuzioni, vedo tutto quello che si è scatenato nella tua vita, tutto quello che il diavolo ha scatenato per distruggerti. Ma Dio dice, vedo pure il mio regno dentro di te, in cui c'è la gioia dello Spirito Santo. Ecco perché ti dico, gioisci. Ecco perché ti dico, sintonizzati con questa gioia. Ecco perché ti dico, la mia gioia, dice il Signore, sia la tua forza. Perché? Perché ci saranno momenti in cui appunto le circostanze non ti faranno gioire. Ma cosa fai? Entri in una depressione profonda oppure accendi la gioia del Signore dentro di te? Ed è importante, è fondamentale comprendere questa realtà. Qua c'è un altro pensiero, un'altra parte della scrittura che riguarda le chiese delle Macedonia. Della Macedonia, Paolo parlava al capitolo 8 di Seconda Corinzi, dice: fratelli, vogliamo farvi conoscere la grazia che Dio ha concesso alle chiese della Macedonia, perché nelle molte tribolazioni con cui sono state provate, la gioia incontenibile e la loro estrema povertà hanno sovrabbondato nelle ricchezze della loro generosità. È incredibile quello che sta dicendo Paolo. Come a dire, sicuramente è un effetto della grazia concessa alle chiese della Macedonia. Cosa vuole dire? Che la grazia ha questo potere di illuminare una gioia profonda, anche lì dove c'è povertà, dove c'è crisi, dove c'è fallimento, e non solo, ma può rendere quelle persone che sono potenziate da questa grazia anche capaci di benedire altri. Capite cosa sta dicendo? Quindi questa grazia concessa alle chiese di Macedonia ha permesso che nelle molte tribolazioni con cui sono state provate, molte, molte, significa non mi è successa una cosa, ma tante cose contrarie, tante cose che si sono opposte nel nostro cammino cristiano, la loro gioia incontenibile, non la loro gioia incontenibile, cioè una gioia che straripa, che si esprime, che guarda sempre Dio, e che può attingere alla gioia profonda del Signore e la loro estrema povertà. Quindi un binomio strano, gioia incontenibile e povertà. Eppure tante volte veramente i poveri possono avere una beatitudine se scoprono che la loro gioia non dipende da quello che uno ha. Non dipende dai tesori su questa terra, ma dipende da Gesù dentro di noi. I poveri possono insegnarci qualcosa, che noi non sappiamo tante volte, perché siamo così collegati e mi manca questo, ho dimenticato di comprare quel condimento, come farò a mangiare quel piatto? Tante volte noi siamo adombrati e siamo tristi semplicemente perché manca un condimento, perché manca chissà che cosa, o perché non abbiamo potuto prendere quel vestito con quella saldo, o perché non abbiamo potuto raggiungere chissà che. Spesso ci veliamo di tristezza. Impariamo da chi, come dice la scrittura in Ebrei, quelli che hanno vissuto la privazione dei loro beni ma non hanno perso la gioia, hanno gioito, si sono rallegrati, e non sicuramente rallegrati che venivano derubati, rallegrati, ma la gioia profonda che può rimanere perché non dipende da quello che abbiamo, da quello che realizziamo, da come vanno le nostre relazioni, da tutto quello che E infatti l'apostolo Paolo conclude in questa situazione, in questo binomio strano tra povertà e incontenibile gioia, loro si sono dati, hanno donato, hanno continuato veramente a benedire attraverso le loro poche risorse. Ci alziamo in piedi. Questa mattina lo Spirito Santo vuole veramente accendere questo interruttore nella tua vita. Io non so quello che stai attraversando. Anche Fabio aveva parlato un attimo, aveva dato un messaggio in linea sempre per in questa realtà. Cioè, come a dire, non so cosa stai vivendo, non so cosa state realizzando in questo momento, forse stanchezza, forse sfiducia, scoraggiamento, amarezze, risentimenti, paure, inadeguatezze, incapacità, dispiacere, sofferenza per i vostri figli, per le vostre figlie, tutto quello che realmente può inquinare la nostra gioia. Dio ci sta dicendo questa mattina: io vedo queste sofferenze e capisco la tua sofferenza, ma ti dico che hai bisogno di capire la mia gioia dentro di te. Hai bisogno di imparare a gioire del continuo. Hai bisogno di sintonizzarti su una trasmissione dove c'è sempre speranza, dove la speranza non finisce, dove la vita eterna è iniziata in te e continuerà, dove tutto non si fermerà mai, dove Gesù ha già vinto la morte, dove Dio già ci ha preparato un corpo nuovo incorruttibile per essere veramente rivestiti dalla immortalità, dove tutto già è stato compiuto, e allora possiamo gioire in Lui e possiamo diventare portatori di gioia, portatori di gioia in questa società che si sta spegnendo nell'amarezza, nella tristezza, nel dolore, nella depressione. Dio ti manda come portatore di gioia. Il mondo aspetta, la creazione aspetta la manifestazione dei figli di Dio. E tu hai bisogno di essere mandato per manifestare questa potenza, questa presenza, questa gioia del Cristo. Preghiamo. Signore, tante volte siamo stati lamentosi, piagnucoloni, siamo stati rattristati per cose più o meno serie, importanti, e tu hai empatizzato, hai simpatizzato con le nostre difficoltà, con le nostre infermità. Ma grazie perché la tua consolazione, la tua empatia, il tuo essere vicino al tuo popolo ci chiede anche di poter credere nella gioia. E ancora in questo giorno, al di là di quello che stiamo vivendo, al di là delle circostanze che sono intorno a noi, io ti chiedo per la mia vita, per la vita di questi miei fratelli e sorelle, facci apostoli della gioia, che possiamo veramente rallegrarci, che possiamo sorridere mentre tante cose non vanno secondo il nostro programma, mentre il mondo intorno a noi non va, che possiamo veramente essere delle sorgenti di acqua viva che portano la luce, la gioia, la speranza, l'amore intorno a noi. Grazie Padre, nel nome di Cristo. Amen. Dio vi benedica, buona gioia.